lampeggiante, così parte. Allora, buonasera a tutti. Questa sera, secondo un po' il piano dell'anno, parliamo di un tema scientifico, mentre la prossima volta faremo l'esperimento di leggere e commentare la Messa sul Mondo, che è uno scritto mistico di Teilhard. Però, nonostante questa sera affrontiamo un tema più squisitamente scientifico, che è il tema dell'evoluzione, faremo poi una breve lettura di Teilhard, che vedrete come trasforma l'evoluzione, l'idea di evoluzione, in mistica. Sarà un brano molto intenso. Quindi cominciamo a parlare di evoluzione, e parlando di evoluzione dobbiamo spostarci nel 1800, questo secolo di grandi scoperte scientifiche, di grande progresso scientifico. A fine secolo si pensava che non ci fosse più nulla da scoprire, che il progresso fosse stato così grande in campo scientifico che ormai. Però in questo secolo viene scoperta questa idea dell'evoluzione, che è una scoperta davvero rivoluzionaria, sicuramente per i tempi, ma sicuramente per i tempi a venire. È rivoluzionaria nel senso che fa passare il pensiero umano dall'idea di fissità all'idea di processo, di divenire. Cioè, sulla faccia della terra nulla è dato una volta per tutte, ma ogni cosa diviene, si trasforma, è in evoluzione, è in cambiamento. L'idea di evoluzione comincia con Lamarck. C'era il solito clima culturale che favoriva il sorgere di queste idee. Lamarck era un grande zoologo e propugnava l'idea che i caratteri acquisiti dagli individui nel corso della loro vita potessero essere trasmessi ai discendenti, e quindi i discendenti poco per volta si modificavano per via di questi caratteri acquisiti, che erano anche caratteri, diciamo così, piccoli, marginali, ma tutti insieme nel tempo portavano a dei grossi cambiamenti all'interno degli individui, ma soprattutto all'interno delle specie, fino ad arrivare a specie nuove e diverse. Si sono fatti gli esperimenti più incredibili per provare queste tesi, tipo tagliare le code ai gatti per vedere se poi i discendenti, dopo diverse generazioni, nascevano senza coda. Questo non si è mai verificato, no? E quindi queste teorie di Lamarck erano un po' ballerine. Ma mentre Lamarck portava avanti queste idee, Darwin, il giovane Darwin, faceva il giro del mondo sul famoso brigantino, il Beagle, e approdava sulle coste delle Galapagos, isole che sono al largo del Cile, in mezzo all'Oceano Pacifico, e dove c'era stato un forte isolamento geografico. E quindi queste isole si presentavano come una sorta di laboratorio naturale per studiare cosa era capitato a tutte le specie animali che popolavano quelle isole in quel grande isolamento. Darwin si ferma in queste isole, fa studi sugli uccelli, in particolare sui fringuelli, ne studia le forme dei becchi, e nota come si siano formate nelle diverse isole che componevano l'arcipelago delle sottospecie, che avevano dei becchi diversi in quanto avevano delle nicchie ecologiche, cioè dei punti di nutrimento che erano un po' differenziati da un'isola all'altra, e quindi piano piano queste popolazioni di fringuelli avevano sviluppato dei caratteri differenti. Darwin rientra in patria con tutti i suoi appunti, il viaggio era durato 5 anni, continua i suoi studi, le sue riflessioni e arriviamo al 1856, se dico bene, io con le date non sono troppo abile, quando un suo amico e collega, un certo Wallace, che era a studiare anche lui delle specie di uccelli, ma nell'Indonesia, gli manda a Darwin una sua memoria dove diceva quasi le stesse cose che Darwin stava pensando. Darwin aveva passato una vita a studiare queste idee sull'evoluzione, stimolato da questo saggio di Wallace, si mette a lavorare come un disperato e nel giro di un anno arriva a pubblicare L'origine delle specie, questo libro gigantesco. Molto spesso, indubbiamente, dove da tutte le sue osservazioni va a teorizzare questa evoluzione delle specie e dice che le specie cambiano perché si adattano all'ambiente e le specie meglio adattate all'ambiente in cui vivono vengono selezionate. Cioè sono quelle che hanno il maggior successo nei confronti delle altre specie e quindi occupano più nicchie ecologiche, cioè più sorgenti di alimentazione e quindi entrando in competizione con altre specie meno adattate, magari più specializzate, poco per volta le sostituiscono e quindi prevalgono queste specie più adattabili e che hanno un maggior potere di proliferazione. Quindi, per adattamento e selezione, le specie animali cambiano e evolvono verso qualcosa di diverso in maniera però continua. Secondo Darwin era così. Ma l'adattamento e la selezione hanno luogo nel momento in cui c'è una variabilità. Cioè l'omogeneità non conduce da nessuna parte, ma è la variabilità che permette di far comparire in campo delle soluzioni nuove e di metterle alla prova. Se queste soluzioni nuove portano a dei miglioramenti nell'adattamento della specie, vengono selezionate e vengono mantenute. Vengono selezionate e vengono mantenute, beh, per via riproduttiva. Non per niente, siamo abituati a vedere nelle specie di mammiferi. Nelle nostre montagne lo vediamo, no? Gli stambecchi che si prendono a cornate in certi periodi dell'anno. Ma comunque non soltanto gli stambecchi, provate a pensare ai due galli in un pollaio, che cosa non capita, ecco. Allora, negli opportuni periodi dell'anno in cui le femmine sono feconde, e sono feconde in un periodo dell'anno che consenta alla gestazione di produrre un piccolo che nasce in un momento climatico favorevole, perché se i piccoli nascessero all'inizio dell'inverno, in primavera non ce ne sarebbe più nessuno. Se invece nascono all'inizio della primavera, hanno tutta la primavera, l'estate e un pezzettino dell'autunno per affrontare il generale inverno e quindi sopravvivere e arrivare a loro volta a riprodursi. Quando le femmine diventano feconde nel periodo giusto, i maschi competono fra di loro pensiamo agli stambecchi, così l'esempio è molto facile, per il possesso dell'harem, perché il maschio deve diffondere il più possibile il suo patrimonio genetico e quindi ha bisogno di un harem. Per stabilire chi è che controlla quell'harem, ci si prende a cornate. E il maschio è più robusto, più forte, perché è più robusto, più forte? Perché è quello migliore adattato all'ambiente, è quello che è riuscito a mangiare di più, è quello che si è fortificato di più e quindi è quello che potenzialmente ha il miglior patrimonio genetico. Quando quello vince e si accoppia e diffonde i suoi geni. Quindi la selezione non è tanto del più forte, ma è una selezione di tipo sessuale, quindi è quello che si riproduce di più che diffonde i propri geni, non quello che ammazza gli altri. E questa è un'idea molto importante, perché le varie dittature che poi sono venute fuori nel Novecento dicevano i migliori devono ammazzare gli altri perché la specie eletta vada avanti e popoli tutta la terra. In realtà non era assolutamente così, non c'è violenza all'interno dell'evoluzione, anche perché le lotte degli stambecchi fra di loro non sono l'ultimo sangue, ma sono lotte rituali in cui si stabilisce una gerarchia. Generalmente le lotte tra maschi sono rituali, e quindi a un certo punto un maschio dice: vabbè, ho capito, meglio te, e me ne vado via, ed è finito. Ci riprovo l'anno prossimo, ecco, una cosa del genere, no? E quindi questo porta al diffondersi dei vari patrimoni genetici. Però Darwin pensava che l'evoluzione fosse continua, e dai dati paleontologici risultava che mancavano delle unioni tra le diverse ere geologiche, cioè c'erano dei buchi, mancava l'anello di congiunzione tra alcune specie ancestrali e specie un pochino più moderne, e non si capiva come poteva esserci stato il passaggio da una all'altra. E allora si diceva: beh, molto probabilmente non abbiamo trovato lo strato geologico giusto, o è successo qualche cataclisma che non ci ha permesso di trovare questi anelli mancanti, ma li troveremo in seguito. Si diceva così perché si ragionava sui dati paleontologici, oltre che sull'osservazione sul campo delle specie oggi presenti, ma non si sapeva qual era l'origine della variabilità e che cos'è che determinasse variabilità, perché non si conosceva ancora il codice genetico ai tempi di Darwin, anche se un monaco moravo, un certo Mendel, giocando sui piselli lisci e sui piselli rugosi, aveva stabilito delle leggi probabilistiche di ricorsive di deformazione, di trasmissione dell'informazione genetica. In pratica, con le leggi di Mendel si sapeva percentualmente quanti individui dominanti potevano comparire, quanti individui recessivi e quanti ibridi a loro volta potevano comparire, e le leggi di Mendel statistiche davano queste percentuali. Le leggi di Mendel, Mendel lavora intorno agli anni dell'uscita dell'origine delle specie, perché le leggi di Mendel sono del 1866, quando l'origine delle specie, del 1859, e quindi ci sono poi 7 anni di differenza, ma questo monaco è passato inosservato. Lui coltivava i suoi piselli nell'orto del monastero e di lì faceva i suoi studi, quindi pochi sapevano. Ma all'inizio del Novecento i suoi lavori vengono riscoperti, le sue leggi vengono riportate in auge, e da Hugo de Vries, e queste leggi vengono collegate alla teoria dell'evoluzione, e si comincia a pensare che l'evoluzione più il mendelismo possano dare delle spiegazioni un pochino più concrete a questa variabilità, a questo modificarsi e a questo mutare delle specie. Il Novecento, che doveva essere il secolo della fine della scienza perché tutto era stato scoperto, in realtà ci ha portato la teoria della relatività, la meccanica quantistica e tutti gli studi sugli acidi nucleici. i primi studi di Ramon Cajal, per esempio, sul sistema nervoso, e quindi sono cominciate le neuroscienze, Camillo Golgi per l'Italia. Insomma, un secolo molto vivo, forse ancora più vivo del secolo precedente. Molto vivo nel fare scienza, nello scoprire cose nuove e nel tirare fuori nuove teorie. Allora, in questo secolo iniziano gli studi su questi succhi tirati fuori dai nuclei delle cellule, e da questi succhi, poco per volta, si comincia a caratterizzare queste sostanze strane che erano acide, che provenivano dal nucleo delle cellule e che quindi si chiamavano acidi nucleici. Si va avanti, si arriva negli anni 50, diversi ricercatori prima, ma negli anni 50 Watson e Crick, nel 1953, annunciano di aver decodificato la struttura del DNA, cioè dell'acido desossiribonucleico. Gli acidi nucleici, il DNA, sono costituiti da una serie di basi azotate cosiddette, che sono quattro: l'adenina, la timina, la citosina e la guanina, più una, cinque, che è l'uracile. Ma l'uracile è una base azotata che sostituisce la timina. E quando l'uracile sostituisce la timina, non siamo più in presenza di DNA, ma siamo in presenza di RNA, cioè acido ribonucleico, che è sempre un acido nucleico, ma serve per trasmettere l'informazione, mentre invece il DNA conserva l'informazione, la norma strutturale, perché all'interno del DNA ci sono tutte le istruzioni per dire come deve essere non solo costruita la futura cellula, ma il futuro organismo. E l'RNA è una molecola che trasmette questa informazione a degli organelli cellulari che poi sintetizzano tutte le proteine strutturali che danno forma al nostro corpo. Questo è un po' il meccanismo detto a grandi linee. A questo punto si è capito che se si andava a modificare il DNA si modificava la norma strutturale. Quindi, se si modificava quello che si chiama genotipo, l'insieme dei geni, si modificava di conseguenza il fenotipo, cioè l'espressione dei geni all'interno del nostro organismo, no? Quindi noi siamo un'espressione fenotipica. I nostri corpi, quelli che vediamo, è un termine che è stato coniato, è così. E il nostro corpo, la nostra espressione fenotipica, dipende direttamente dal genoma, dalla struttura, genotipica della nostra specie. Ogni specie ha una struttura genotipica che è caratteristica. Quindi il cane avrà un suo genoma e un suo genotipo. E gli uomini hanno il loro genotipo, gli uccelli e le piante e avanti discorrendo. E si è capito questo, e quindi si è capito che l'origine della variabilità dei corpi stava nel DNA. Fin qui tutto bene, ma arriva a un certo punto una nuova teoria, e qui ci stiamo spostando ai tempi nostri, negli ultimi 50-60 anni di storia scientifica. Emerge una teoria che è la teoria dell'evo-devo, cioè evolution and development, prendendo i termini inglesi, e questa nuova teoria dice che l'evoluzione dipende dallo sviluppo dei corpi. Perché dipende dallo sviluppo dei corpi? Perché ci si è sempre chiesti cos'era questo mistero della formazione di un organismo all'interno di un utero o all'interno di un uovo. Cioè, si parte da due cellule che si fondono fra di loro, che cominciano a riprodursi, a fare delle danze, e alla fine esce fuori il pulcino, l'uomo, il cane, i cuccioli. Dice, ma che caspita, come diavolo fanno, no? Ci sono dei tessuti che migrano, che si spostano, che si ripiegano, che danno la cresta neurale da cui verrà fuori il cervello, vengono fuori... Ma come mai? E studia, si è capito che ci sono dei geni regolatori. E questi geni regolatori hanno la capacità di dire a particolari cellule che devono svilupparsi in un particolare modo. Per farvi capire, ci sono dei geni regolatori che inducono la produzione di occhi. L'esperimento è stato di prendere questi geni regolatori di una farfalla e di attivarli sulle ali della farfalla, nel suo periodo di sviluppo. E dopo un congruo tempo, sulle ali della farfalla sono comparsi degli occhi, perfettamente funzionanti, anche se non vedevano, perché non erano collegati al sistema nervoso. Cioè, spostando i geni regolatori, ottengo strutture corporee dove interessa a me, perché questi geni regolatori dicono al patrimonio genetico come deve funzionare. La variabilità, una piccola variabilità all'interno di un gene regolatore, produce dei grandi cambiamenti. Grandi cambiamenti però che si cerca di limitare, perché un grande cambiamento può essere completamente inadatto all'ambiente, oppure può essere una sorta di, in termini scientifici si dice chimera, in termini usuali si dice mostro, no? E quindi i mostri o gli inadatti vengono emarginati. Non arrivano a riprodursi. Questo vuol dire che l'evoluzione tende a stabilizzare l'equilibrio. Quindi una volta che una specie è riuscita a conquistarsi l'ambiente, poi si stabilizza, mantiene l'equilibrio e rimane uguale a se stessa per decine, centinaia di milioni di anni. Pensate ai dinosauri che in tutta la loro differenziazione possono essere vissuti un 150 milioni di anni, poi si sono estinti. Allora l'evoluzione tende a mantenere l'equilibrio, ma se questa evoluzione tende a mantenere l'equilibrio, come può essere continua, come pensava Darwin? Se è sempre uguale a se stessa per decine di milioni di anni, la continuità si perde. In teoria, perché poi in pratica invece le discontinuità ci sono, no? Io avevo delle specie di un certo tipo che erano progenitrici, delle altre specie evolute da quelle progenitrici, ma in mezzo mi mancava l'anello di passaggio. E quindi c'era qualcosa che non quadrava. Questo qualcosa che non quadra è stato spiegato da Gould e Eldredge, che sono due autori che lavoravano presso il Museo di Scienze Naturali di New York, che hanno tirato fuori la teoria degli equilibri punteggiati, ossia equilibri specie in equilibrio per un sacco di anni, che a un certo punto sono punteggiate in questo loro equilibrio da una discontinuità, da un evento catastrofico che modifica completamente l'equilibrio all'interno del quale le specie proliferavano. E allora si ha un cambio completo di possibilità. E da una specie progenitrice si passa a una specie successiva senza anelli intermedi, perché c'è stata questa grossa discontinuità, questo salto, questa evoluzione per salti. La discontinuità, la variazione dell'equilibrio può essere data o da eventi esterni. Si pensa che i dinosauri si siano estinti a causa di un meteorite che è caduto sulla Terra e che ha provocato un inverno artificiale, perché le polveri sollevate da questo meteorite sono andate in atmosfera e hanno oscurato il Sole per decine di anni, talmente l'impatto era stato devastante, no? E quindi questi rettili che avevano bisogno del Sole per stare calducci, il Sole non ce l'hanno più avuto e sono sparite, sono morte. Ma in mezzo alle unghie di questi rettili circolavano veloci e scattanti dei piccoli animali che erano mammiferi. E questi mammiferi erano omeotermi, cioè indipendentemente dalla temperatura esterna, loro a 37 gradi stavano, non c'era problema. Inverno nucleare, inverno provocato dal meteorite che ha coperto il sole, e vabbè, noi mangiamo, produciamo il nostro calore e noi viviamo a 37 gradi. Ce ne siano pure meno 10 fuori fissi, ma noi a 37 gradi stiamo. E hanno avuto un successo strepitoso, perché loro sono sopravvissuti. Quindi, da un evento catastrofico, per una discontinuità catastrofica, op, è sparita una specie, più specie, ed è venuto fuori, sono venuti fuori i mammiferi. Questo sembra detto velocemente per sommi capi, ovviamente, sembra una bella favoletta, in realtà qui c'è un grosso discorso sotto, cioè l'evoluzione procede per salti. E un salto è una casualità, perché di meteoriti ce n'è un'infinità che girano intorno al sistema solare, c'è la fascia dei meteoriti, no? All'interno del sistema solare. E quando uno di questi caschi sulla Terra è un puro caso, no? Per quello che sappiamo calcolare noi. E quindi l'evoluzione non è orientata, non è lineare nel suo sviluppo. Quindi il meccanismo evolutivo di per sé è un meccanismo di cambiamento, ma non conduce da nessuna parte. Seleziona semplicemente il più adatto in relazione, e questa è una parola importante, in relazione al contesto dove quell'individuo o quegli individui si trovano a vivere. In più, l'evoluzione è generalmente un'evoluzione di popolazioni, e di specie che sono in equilibrio fra di loro all'interno della biosfera. Quindi non tocca tanto i singoli individui, ma delle popolazioni di individui e poi l'insieme delle specie fra di loro. Pensate allo scarabeo che è uno spazzino, nel senso che prende lo sterco dei bovini, ne fa delle palline, le fa rotolare, le mette un pochino sottoterra, gli ficca dentro le sue uova e le usa come incubatrici per la sua riproduzione. Ma se non ci fossero gli scarabei che ripuliscono i prati in quel modo, vi lascio immaginare che cosa capiterebbe. Allora l'equilibrio tra scarabei e bovini diventa importante per la sopravvivenza dei prati. Così come c'è un equilibrio tra volpi e conigli. Se i conigli non venissero limitati, divorerebbero tutto, ed è già capitato in Australia che hanno introdotto il coniglio in un ambiente dove non c'erano competitori e poi dovevano andare a caccia di conigli e ammazzarli perché hanno proliferato in una maniera incontrollata. Ecco, i conigli si riproducono come conigli perché vengono cacciati attivamente dalle volpi che sono molto specializzate e dai lupi, conigli, lepri, queste cose qui. Allora la specializzazione di volpi e lupi tende a limitare la popolazione di conigli, ma nel momento in cui la popolazione di conigli si limita, ci sono delle volpi e dei lupi che non hanno più da mangiare, muoiono e non si riproducono. E quindi la popolazione di volpi tende a scendere un pochino dopo che è scesa la popolazione di conigli. Ma mentre scende la popolazione di volpi, oh, ripartono i conigli che ricrescono e avanti con questo equilibrio. E quindi in realtà l'equilibrio tra specie che mantiene in piedi tutto il funzionamento della biosfera. Io vi ho citato due esempi solo per capirci, no? Ma con tutte le specie animali che ci sono in giro, quelle poche che rimangono, in giro per la Terra, capite che la biosfera permette la vita perché c'è una cooperazione tra tutte le specie animali e vegetali presenti all'interno di questa biosfera. Tenendo conto poi che comunque la biosfera vive per l'energia che arriva dal Sole. E noi abbiamo una biosfera perché abbiamo degli esseri specializzati che sono in grado di trasformare l'energia solare in zuccheri tramite la fotosintesi clorofilliana. Senza fotosintesi clorofilliana, quindi senza vegetali, non ci sarebbe vita animale sulla Terra. E la catena alimentare è di nuovo una cosa importante, perché il vegetale produce questi zuccheri, gli erbivori mangiano questi vegetali, i carnivori mangiano gli erbivori, con quel gioco di autolimitazione che porta a non distruggere tutto l'ambiente vegetale. Perché in Australia era capitato che i conigli avevano fatto il deserto e quindi si era persa la fotosintesi clorofilliana e quindi la capacità di trasformare l'energia solare in zuccheri. E quindi di conseguenza, una volta che gli uomini avevano mangiato quei pochi conigli che erano rimasti, non c'era più energia biologica disponibile. Quindi la catena alimentare e l'equilibrio tra specie bisognava di nuovo ristabilirlo, era importante. E questo dovrebbe essere anche un insegnamento per i governanti che pensano di asfaltare tutti i prati, costruire grattacieli, pensando di risolvere i problemi e bruciando petrolio. In realtà non è così. La vita è una cosa diversa dal petrolio, che è una degradazione della vita, no? Combustibili fossili hanno quell'origine lì. E quindi bisogna effettivamente mantenere questi equilibri. Ma dette tutte queste cose, arriviamo a contraddire Teilhard, perché Teilhard diceva che bisogna evolvere per crescere, per diventare maggiormente se stessi, sono tutti i discorsi che abbiamo fatto finora, no? E Teilhard credeva molto nell'evoluzione, al punto di chiamarla santa evoluzione, e vedremo poi nel saggio finale che cosa ne dice. Ma bisogna tener conto che è vero che esiste la funzione clorofilliana, ma è anche vero che l'energia solare non va sprecata. Bisogna essere efficienti nel trasformare l'energia solare. Quindi le piante più efficienti, che hanno una fotosintesi migliore o che sono adattate in modo migliore all'ambiente, così da ricevere più energia solare, da produrre più risultati da questa energia solare, ecco, queste piante vengono selezionate. Ma le piante che sono in grado di trasformare meglio l'energia solare sono piante che hanno dei meccanismi biochimici più complessi rispetto alle vicine o ad altre piante. Insomma, per gestire l'energia e l'informazione, che sono i due capisaldi della vita, perché la vita non è altro che un flusso di energia e di informazione che dice come utilizzare quella energia, per ottimizzare questo flusso c'è bisogno di meccanismi man mano più complessi. Più un organismo è complesso, e più è efficiente nel gestire questo flusso e ottiene risultati in termini di sopravvivenza. I mammiferi che erano efficienti e più complessi nel gestire questo flusso di energia sono sopravvissuti ai dinosauri. I dinosauri con una pedata facevano fuori una marea di mammiferi. E però, come l'ambiente è cambiato un pochino, i dinosauri erano inadeguati. Nonostante la massa, ma erano meno complicati dei mammiferi e meno efficienti. Allora l'evoluzione tende nel tempo a selezionare la complessità e quindi tende a produrre complessità. Teilhard allora parla di santa evoluzione, ma parla anche di processi di complessificazione. E all'interno dei processi di complessificazione, Teilhard parla dei processi di cerebralizzazione, che proprio con gli studi paleontologici sono processi incontrovertibili. Si è passati da cervelli molto semplici a cervelli molto complessi, tipo il nostro. Quindi la cerebralizzazione è sicuramente una realtà evolutiva, ma è sicuramente un frutto di un processo di complessificazione. La complessità alla fine dove ci porta? Ebbene, la complessità ci porta a passare delle soglie. La complessificazione della materia ha fatto passare la soglia della vita. La vita, una volta comparsa, con tutti i suoi tempi e complessificandosi, è arrivata a passare un'altra soglia, l'abbiamo detto più volte, che è la soglia del pensiero riflesso, della consapevolezza, della coscienza di secondo livello, chiamatela come volete, ma è così. Che cosa ci dice la teoria della complessità? Visto che parliamo di processi di complessificazione, la teoria della complessità ci dice che esiste un equilibrio che per eventi esterni o per modifiche all'interno di questo equilibrio, perché gli equilibri sono dinamici in quanto hanno a che fare con un contesto, con un ambiente, quindi pensiamo pure alle specie animali. Le specie animali sono in equilibrio, sono sempre uguali a se stesse, ma impercettibilmente cambiano l'ambiente all'interno del quale vivono. E a furia di cambiamenti si arriva in prossimità di soglie critiche, dove basta un ulteriore piccolo cambiamento, la goccia che fa traboccare il vaso, che si arriva a una forte discontinuità e l'equilibrio salta. Cioè si inizia una transizione di fase, per usare un termine mutuato dalla fisica. Una transizione perché è saltato un equilibrio, quindi si passerà a un altro equilibrio e si passerà da una fase che era in equilibrio a una nuova fase di equilibrio. Ma nel passaggio dall'uno all'altro equilibrio ci sono un sacco di possibilità diverse, perché non esistono più degli equilibri, no? Esistono delle cose che esistono di per sé, ma non hanno delle relazioni vincolanti con altre cose. Questa assoluta libertà di movimento, questa mancanza di equilibrio può portare al caos, ma sull'orlo del caos si presenta la possibilità della complessità. E allora è possibile scegliere degli equilibri, delle strade più complesse della precedente, che mi permettono di trovare, vabbè, butto soltanto lì la parola, un nuovo attrattore, una nuova strada, un nuovo equilibrio, magari più avanzato del precedente. Questo nuovo equilibrio ha caratteristiche completamente differenti dell'equilibrio precedente. Sarebbe come dire che un sistema, noi, il nostro corpo è un sistema è più complesso e produce degli effetti differenti rispetto a ciò che ci si poteva aspettare analizzando i singoli componenti del sistema. L'insieme delle parti ha proprietà differenti da quelle delle singole parti. L'esempio classico è questo. L'idrogeno e l'ossigeno. Uno è un combustibile, l'idrogeno. L'altro è un comburente, cioè favorisce la combustione ed è l'ossigeno. Ma l'idrogeno e ossigeno messi assieme danno una strana sostanza che non è il fuoco, perché io potrei aspettarmi il fuoco, no? Dall'unione dei due, no? Danno una sostanza che è l'acqua, che è un estinguente del fuoco. Allora io sono partito da un combustibile e un comburente e ottengo una sostanza che spegne il fuoco. Ecco, l'unione delle parti produce un complesso, un sistema che ha caratteristiche diverse dai componenti di partenza. Questo è un esempio molto banale e molto intuitivo, no? Ma pensate al nostro corpo, la complessità del nostro corpo, che effetti, che proprietà, che caratteristiche profondamente differenti ha rispetto ai suoi componenti. Allora la complessità mi produce degli effetti inaspettati. In più la complessità dunque è imprevedibile e poi la complessità non è lineare, nel senso che la logica che è stata usata per tanti secoli diceva che se esiste A, allora esiste B, cioè B è conseguenza diretta di A. Se esiste l'effetto A, io mi posso aspettare come reazione l'effetto B. E questa era la logica ottocentesca, per esempio, la scienza dell'Ottocento. Ma viene fuori un po' la relatività, un po' le teorie della complessità, che mi dicono che se esiste l'effetto A, in realtà non è detto che ci sia B. Devo capire quale B è più adatto a quel contesto e in quel momento. Quindi all'effetto A corrisponderà un effetto B se è giusto per il contesto dove si verifica l'effetto A. Altrimenti si selezionerà un altro B, diverso da quel, ci sarà un B1, un B2, un B3, un B4, tutte possibilità ugualmente valide all'interno di contesti diversi e tutte conseguenti al medesimo effetto di partenza. Quindi siamo in presenza di relatività, non tanto di relativismo, ma di relatività. Non possiamo dunque aspettarci che quando si passa una soglia tutto sia uguale come prima. Vi voglio dire che l'evoluzione dell'ambiente biologico non è la stessa evoluzione che troviamo nell'ambiente consapevole. Cioè la consapevolezza, il pensiero riflesso, questa soglia, questo passaggio di caratteristiche ha creato un ambiente completamente diverso da quello che era il puro semplice ambiente biologico della vita, di quello che era la biosfera terra-terra. Difatti, Teilhard parla di noosfera. Anche se lui aveva teorizzato, insieme a un certo Vernadsky, più o meno negli stessi anni comunque, aveva teorizzato l'idea di biosfera, cioè la sfera all'interno della quale si svolge la vita degli animali, pensando all'uomo, Teilhard parlava di noosfera, cioè la sfera del pensiero all'interno della quale si svolge la vita delle coscienze riflesse. E la noosfera avrà caratteristiche diverse da quelle della biosfera. Così come il regno, il regno della materia, insomma, della materia inanimata è cosa completamente diversa dal regno della vita, la litosfera, ecco, non mi veniva prima il termine, è una cosa diversa dalla biosfera, ha caratteristiche e dinamiche completamente diverse. Allora a questo punto recuperiamo Teilhard, che quando lui diceva che l'evoluzione in qualche maniera è orientata all'interno della noosfera, cioè dove ci sono le logiche del pensiero riflesso. A questo punto bisogna tener conto che il pensiero riflesso è quello che ha identificato il fenomeno e gli ha dato il nome. Senza pensiero riflesso mai nessuno avrebbe parlato di evoluzione. Questi uomini primitivi, chiamiamoli così, che vivevano di caccia e di raccoglitori cacciatori, no? Che sì, facevano le punte di selce, poco più, non avevano ancora quello sviluppo mentale, quella complessificazione mentale che li portava a teorizzare un fenomeno come l'evoluzione. Si è dato il nome all'evoluzione perché esisteva questo pensiero riflesso molto sviluppato. Quindi il pensiero riflesso, oltre a notare la casualità dei fenomeni della biosfera, si accorge anche del possibile utilizzo dei meccanismi che regolano la biosfera. E allora a livello di noosfera, a livello di pensiero, il meccanismo evolutivo è utilizzato per produrre farmaci, per esempio, o vaccini, o per produrre programmi di computer. Cioè si è capito che la selezione del più adatto è molto più efficiente che non una progettazione finalistica. Cioè si è capito che il meccanismo di causa-effetto era meno efficiente di un meccanismo di tipo evolutivo. No? Se io dico A, ottengo B, in un contesto molto ristretto, ma se sono in un contesto più ampio, qual è il miglior risultato che posso aspettarmi da A? Sarà B1, B2, B3, B4, B5, B10? È soltanto il metodo evolutivo che mi dice quale di questi 10 B è la risposta migliore ad A in quel particolare contesto. E allora si è capito che utilizzando questo metodo a livello tecnologico si ottengono dei risultati eccezionali, mai più pensati. Ma questo lo fa la consapevolezza che si è appropriata del meccanismo evolutivo naturale, casuale, che capita come può, si è appropriata di questo meccanismo evolutivo e l'ha trasformato in un metodo evolutivo a suo uso e consumo. Quindi evidentemente un passaggio di soglia ha proprio cambiato tante cose. Io vi ho dato alcune idee sull'evoluzione, c'è qui un libro di Luigi Luca Cavalli Sforza che parla di evoluzione della cultura, perché l'evoluzione non è avvenuta solo a livello biologico, ma è avvenuta anche a livello culturale. Le idee più adatte, più adeguate, vengono mantenute, quelle meno adeguate vengono scartate. Se voi pensate alla teoria dell'etere, che doveva essere quella strana sostanza che riempiva gli spazi tra i pianeti, ecco, con gli ultimi 50 anni di esplorazione spaziale, e di scienza comunque, si è capito che l'etere era una fantasia e che non esisteva. E quindi quell'idea è stata abbandonata, è stata scartata. L'evoluzione culturale, che ha a che fare con la complessità, è un'evoluzione che porta a negare, a falsificare le verità precedenti. Qui siamo con Popper, che dice che la scienza è vera scienza se può essere falsificata. Cioè, se tramite la scienza precedente, il gigante su cui io sono in piedi, scopro delle cose che sono più ampie delle cose precedenti, scoprirò anche dei principi che sono più generali di quelli che io possedevo prima e che dicono che le mie verità precedenti erano verità piccoline, che erano una piccola parte della verità più grande che sono riuscito a decodificare adesso. E quindi sono o un caso particolare di una verità più grande, oppure capisco, una volta che sono davanti a una verità più grande, che quella precedente era più una fantasia che una verità, e quindi l'abbandono. Quindi c'è un'evoluzione di questo genere anche a livello culturale. Io, dal mio punto di vista, ma questa è proprio soltanto un'idea mia, secondo me la trasmissione dei dati culturali può essere sia selettiva che adattativa. Allora, è selettiva a livello di inconscio ed è adattativa a livello di consapevolezza. L'inconscio alla fine difende la sopravvivenza dell'individuo mettendo in campo dei comportamenti anche automatici, ma che comunque prevalgono su quelli consapevoli, perché nel corso dello sviluppo di quell'organismo si è capito che quei determinati comportamenti erano buoni per tutelare la sopravvivenza dell'individuo. L'individuo nel suo sviluppo va incontro a momenti di crisi dove viene messa in gioco la sua sopravvivenza, lui risolve questi momenti di crisi in un certo modo e quei tipi di comportamenti vengono memorizzati e messi in campo tutte le volte che è in gioco questa sopravvivenza biologica. Quindi l'inconscio, come tra le altre cose, come tutela dell'individuo e della sua sopravvivenza. Quindi esisterà tutta una cultura cosiddetta antropologica, inconscia o comunque di tradizione, no? Perché le tradizioni sono un qualcosa di, tra virgolette, automatico. Il nonno ha detto così e allora io faccio così. E quando io sarò nonno per i miei nipoti, loro faranno così. Perché la nostra tribù, il nostro gruppo ha capito che quel comportamento gli permette di vivere e di andare avanti nel tempo. Dunque è così che si vive. Per cui diventano quasi degli automatismi, quasi inconsapevoli. E si selezionano questi comportamenti in maniera culturale, codificati a livello culturale, in modo che la vita venga mantenuta. Ma non solo, la vita non si deve solo mantenere, deve riuscire a vivere e quindi in qualche modo a muoversi all'interno dell'ambiente. Allora, per muoversi all'interno dell'ambiente, procurarsi gli alimenti, tanto per dirne una, deve riuscire ad adattarsi, deve capire l'ambiente e deve costruire anche delle mediazioni con l'ambiente, perché l'ambiente non è che richieda continuamente la sopravvivenza, che cerchi continuamente di ammazzarti, ma se tu non ti dai da fare in quell'ambiente neutro non riesci a ottenere gli alimenti. Allora ci deve essere una cultura di tipo consapevole, per cui ho analizzato l'ambiente, ho visto che cosa posso fare all'interno di quell'ambiente e tiro fuori un'idea. Quanto è furba quella persona? No? Si dice così. Tutti più o meno applicano gli stessi modi di vivere, ma all'interno di quel gruppo, di quella tribù, c'è qualcuno che è più furbo e che fa delle cose che ti lasciano di stucco. Eh già, perché questo ha fatto un'operazione culturale a livello consapevole e ha tirato fuori una strategia più efficiente di quella che normalmente c'è. Per cui la cultura a livello consapevole si può dire che sia adattativa. Prendetelo con beneficio di inventario, perché queste sono le mie fantasie. Invece riprendiamo alcune frasi di Teilhard e poi concludiamo con questa lettura incredibile. E, allora, vediamo un poco. Ecco, Teilhard concorda nei suoi anni, questo lo prendo dal fenomeno umano, quindi siamo di nuovo alla fine degli anni 40, al capitolo 3 del fenomeno umano, Teilhard dice che sul fatto generale che vi sia una evoluzione, tutti gli studiosi, abbiamo detto, sono ora d'accordo, ma sul problema di sapere se tale evoluzione sia orientata è ben diverso. Adesso stiamo arrivando ai concetti che vi dicevo prima. Chiedete oggi a un biologo se egli ammette che la vita attraverso le sue trasformazioni vada da qualche parte. È Teilhard che parla, eh? 9 volte su 10 egli vi risponderà no, e lo sottolineerà anche con passione. Che la materia organizzata sia in continua metamorfosi, vi direbbe, e che questa metamorfosi la faccia scivolare col tempo verso forme sempre più improbabili, è ciò che balza agli occhi. Ma quale scala potremmo trovare per valutare in modo assoluto, semplicemente relativo, queste fragili costruzioni? Quale diritto abbiamo noi, per esempio, di dire che il mammifero, fosse pure l'uomo, è più progredito e più perfetto dell'ape o della rosa? In qualche modo, partendo dalla cellula primitiva, possiamo ordinare gli esseri in cerchi via via più ampi, secondo l'intervallo di tempo che li separa. Ma al di là di un certo grado di differenziazione, non sapremmo più stabilire scientificamente una qualche priorità tra queste varie ideazioni della natura. Soluzioni diverse, ma equivalenti, in prossimità del centro, tutti i raggi verso ogni azimut della sfera sono ugualmente validi. Nulla, infatti, sembra dirigersi verso qualche cosa. E questa è la scienza. La scienza nelle sue conquiste, dice Teilhard, e anche lo dimostrerò, l'umanità nel suo cammino, segnano il passo in questo momento, perché gli spiriti esitano a riconoscere l'esistenza di un orientamento preciso e di un asse privilegiato di evoluzione. Indebolite da questo dubbio fondamentale, le ricerche si disperdono e le volontà non si decidono a costruire la Terra. Vorrei poter far capire qui perché, prescindendo da ogni antropocentrismo e da ogni antropomorfismo, mi pare di vedere che un senso e una linea di progresso esistano per la vita con la V maiuscola, senso e linea così ben definiti che la loro realtà, ne sono convinto, sarà universalmente ammessa dalla scienza di domani. Teilhard, che era una persona avvertita e appunto uno scienziato, dice, prescindendo da ogni antropocentrismo. Questo è fondamentale, perché noi siamo individui marginalizzati, ma prima eravamo il centro dell'universo, perché l'uomo era il centro della Terra e intorno alla Terra ruotava il Sole. Ma non solo il Sole, c'erano le sfere delle stelle fisse che ruotavano intorno alla Terra. E quindi noi, che eravamo creatura di Dio, eravamo il centro di tutto il creato. Piccolo particolare, il creato era più piccolo di così. Perché quando ci sono stati gli strumenti, un semplice cannocchiale, Galileo, che ha provato a puntarlo, ha visto che queste sfere fisse non erano delle sfere, c'era vuoto. Ma oltre a quelle sfere e quelle 3.000 stelle che si contavano a occhio nudo, c'erano migliaia, e poi, migliorando questo cannocchiale, milioni, e migliorandolo ancora, non più milioni di stelle, ma milioni di galassie. Delle cose incredibili. Quindi la cosmologia ha detto, ma cosa state a dire? Voi non siete al centro dell'universo, al centro delle sfere fisse, delle stelle fisse. Voi siete una parte molto marginale dell'universo. Addirittura oggi sappiamo che apparteniamo a una galassia che si chiama Via Lattea, che è una galassia a spirale, e che, essendo una galassia a spirale, ha un centro con dei bracci, avete presente, no? Come sono queste? Ecco, come una cosa che ruota molto rapidamente e quindi ha questi sfrangiamenti, questi bracci che si lascia dietro. Ecco, noi siamo al fondo di un braccio di questa galassia molto lontani dal suo centro. In questo sistema solare dove il Sole è una stella piccolina messa lì, ma noi rispetto al Sole siamo un granello minuscolo e rispetto alla Terra noi umani siamo un granello di nuovo assolutamente minuscolo. Per darvi un senso delle misure, 6.400 km è il raggio della Terra e noi siamo alti 1,70 m, 1,50 m contro 6.400 km di raggio. Ma il Sole è una cosa incommensurabile rispetto alla Terra. Ma il Sole è una cosa piccolina rispetto alla galassia. Quindi noi siamo assolutamente marginali. E beh, però ci siamo detti, caspita, è vero che siamo sulla Terra piccolini, ma noi dominiamo la Terra. E viene fuori uno che ti dice che derivi dalle scimmie. Cioè, ma no, non è possibile. Allora, Darwin lo si è semplificato facendo questo paragone, no? Darwin, l'evoluzione ci dice che noi discendiamo dalle scimmie. Sì, apparteniamo alle stesse famiglie, ma poi siamo delle cose anche diverse. Però poco per volta con la teoria dell'evoluzione si è venuto a capire che noi forse non siamo desiderati da nessuno, che compariamo sulla Terra per caso, che ce ne sono tanti altri che sono anche bravi come noi all'interno dei loro ambienti. Perché provate a andare a fare una gara con un leone nella caccia, vi dà una distanza mai più finita, bravissimo il leone a cacciare, e noi ce la caviamo molto poco. Allora, l'uomo poco per volta è stato sempre più marginalizzato, fino ad arrivare poi oggigiorno dove chi comanda veramente è la finanza, sono i grandi capitali, e dove l'uomo è soltanto più un utensile nelle mani dei grandi capitali. Per cui l'uomo che pensava di avere almeno questa grande ricchezza che era la sua consapevolezza, di questi anni sta poco per volta per essere decostruito, quindi smontata anche la sua capacità di coscienza, di consapevolezza. Ecco perché ogni antropocentrismo, Teilhard ha ben presente che l'antropocentrismo era di nuovo una mezza verità, che non aveva fondamento, perché si è capito qual è la posizione dell'uomo. Però dice anche che, indebolite da questo dubbio fondamentale, le ricerche si disperdono e le volontà non si decidono a costruire la Terra. Ecco, allora, Teilhard ammette bene che gli scienziati parlino di evoluzione non orientata nell'ambito biologico, ma dice costruire la Terra. Ma cosa vuol dire costruire? La Terra è già costruita, c'è già. E beh, quale Terra? La Terra della noosfera. Cioè, tocca all'uomo in realtà, da qualche altra parte Teilhard lo dice nell'energia umana, tocca all'uomo per fedeltà a se stesso conoscere e costruire la Terra. Cioè costruire quel mondo a cui lui appartiene, quel mondo che è venuto fuori dopo il passaggio di soglia dall'esistere della biologia alla vita della consapevolezza. Questa è una distinzione che una mia amica mi ha aiutato a fare, è una distinzione importante tra l'esistere e il vivere. Tantissimi animali esistono, ma la potenzialità di vita vera, autentica, quella che discende dal vivente, è l'uomo che ce l'ha e che dovrebbe costruirla. In questo senso costruisce la Terra. Ma quando Teilhard dice la volontà che dovrebbe decidersi a costruire la Terra, non sta più parlando di biologia, sta parlando di altre cose. Vediamo un po', ritengo, allora vediamo un po'. Secondo il punto di vista adottato sono possibili diversi tipi di alternative. Tra queste molteplici combinazioni ne esiste forse una più vera delle altre, una che conferisca all'insieme dei viventi una coerenza più soddisfacente sia rispetto a se stesso, sia rispetto al mondo in cui la vita è inclusa? Ritengo che per rispondere a questa domanda sia necessario ritornare un po' indietro e riprendere le considerazioni con cui ho tentato in precedenza di definire le reciproche relazioni tra esterno e interno delle cose. Dicevo allora che l'essenza del reale potrebbe essere rappresentata dall'interiorità che l'universo contiene in un dato momento, e in questo caso l'evoluzione non sarebbe in fondo nient'altro che un accrescimento continuo di questa energia psichica o radiale nel corso del tempo, sotto l'energia meccanica o tangenziale praticamente costante alla scala delle nostre osservazioni. Qual è del resto, aggiungevo, la funzione particolare che lega sperimentalmente le due energie fra loro nei loro rispettivi sviluppi, le due energie radiale e tangenziale del mondo? Ovviamente l'organizzazione, i cui progressi successivi si accompagnano interiormente, come possiamo constatare, ha un accrescimento, un approfondimento continuo di coscienza. Qui Teilhard introduce questi concetti che possono risultare un po' ostici, ma l'energia tangenziale meccanica è l'energia che utilizziamo comunemente, quella che noi chiamiamo energia nella vita di tutti i giorni. E l'energia radiale invece per Teilhard è l'energia psichica, radiale perché ricorda l'idea di raggio che dal centro sale verso la periferia, no? Siamo dentro questa sfera del pensiero, dentro questa noosfera, e quindi da questo punto, il centro, che è ognuno di noi, l'uomo, parte questa energia psichica che tende all'alto ed è un'energia radiale. In una visione cristiana è l'energia che ci unisce a Dio, eh? Questo ponte bidirezionale che porta l'uomo alle sue estreme conseguenze. E quindi l'evoluzione non sarebbe in fondo niente altro che un accrescimento continuo di questa energia psichica. È un po' quello che abbiamo detto questa sera. L'evoluzione come meccanismo neutro ha portato all'innescarsi di un processo di complessificazione che al suo interno ha la cerebralizzazione, e questi due processi hanno portato a passare la soglia della consapevolezza con caratteristiche completamente diverse rispetto al precedente mondo biologico. Ecco perché. E qui lo dice, l'evoluzione non sarebbe in fondo nient'altro che un accrescimento, quindi un'evoluzione orientata, continuo di questa energia psichica. Cioè in ambienti diversi lo stesso meccanismo assume anche caratteristiche diverse. Non vado oltre perché ci tengo a leggervi questo saggio, saggio brevissimo, comunque sono due pagine, dove Teilhard vola con il suo pensiero mistico, la sua coscienza mistica, e io lo trovo molto bello, anche se gli scienziati lo classificherebbero semplicemente come poesia, no? Ma se noi facciamo questo passaggio, questo salto, no? Nel mondo della consapevolezza, e se si considera che lui era un cristiano, e quindi concepiva l'idea di Dio, e usciamo un pochino da un discorso che vuole essere laico e neutro a tutti i costi, e ci mettiamo in una prospettiva diversa di relazione con Dio, allora forse qui vengono fuori delle cose molto belle. Dice Teilhard: e da quando Gesù è nato, è cresciuto, è morto, tutto ha continuato a muoversi perché il Cristo non ha finito di formarsi. Non si è ancora totalmente avvolto nelle pieghe del manto di carne d'amore che gli stanno tessendo i suoi fedeli. Il Cristo mistico non ha raggiunto ancora la pienezza, neppure quindi il Cristo cosmico. Entrambi, ad un tempo, sono e divengono. E il prolungarsi di questa genesi rappresenta la molla ultima di ogni attività creata, cioè di noi. Con l'incarnazione che ha salvato gli uomini, lo stesso divenire dell'universo è stato trasformato, santificato. Il Cristo è il termine dell'evoluzione, anche naturale, degli esseri. L'evoluzione è santa. Ecco la verità liberatrice, il rimedio divinamente preparato per gli intelletti fedeli ma appassionati, che soffrono di non sapere come conciliare due impulsi quasi imperiosi e vitali, la fede nel mondo e la fede in Dio. Tenete conto che con l'incarnazione che ha salvato gli uomini, lo stesso divenire dell'universo è stato trasformato, santificato. E questo può avere un pochino una corrispondenza sul fatto che l'universo di per sé non esiste perché è inconsapevole. Esiste ontologicamente, le rocce ci sono, ma non sanno di esistere. Allora l'incarnazione dà agli uomini la possibilità di rendersi conto che devono essere se stessi pienamente. E quindi loro non sono formati una volta per tutti, per tutte, creati con un colpo di bacchetta magica, come il coniglio che esce dal cappello, ma sono degli esseri in divenire, in processo, come tutte le cose su questa terra. Il fatto che ci sia stata l'incarnazione ha detto agli uomini: voi dovete esercitare la vostra capacità di consapevolezza ed esercitarla fino in fondo, di farla crescere fino in fondo, e quindi di essere fedeli a voi stessi e alle vostre potenzialità, perché attraverso la vostra consapevolezza tutto l'universo diventa consapevole di sé. Noi veniamo dalla polvere di stelle, noi veniamo dall'universo, che a furia di elaborare se stesso, dicono i fisici, ha prodotto una complessità così spinta che ha fatto comparire il pensiero riflesso. E quindi l'universo è riuscito a dotarsi di una sorta di cervello che dice all'universo stesso: tu esisti. Perché se non ci fossimo noi consapevoli a dare il nome a quella stella che ci illumina e a chiamarla sole, lei continuerebbe a buttare fuori energia fin quando esplode e non ha mai saputo di esistere. Siamo noi che diciamo al sole che esiste. Così come lo diciamo a tutti gli altri pianeti, così come lo diciamo alle galassie. Allora, con l'incarnazione che ha salvato gli uomini, perché gli ha detto: dovete diventare il più possibile fedeli a voi stessi e quindi consapevoli allo spasimo, lo stesso divenire dell'universo è stato trasformato, santificato, perché il comparire di questa consapevolezza vivificata dall'incarnazione ha dato consapevolezza a tutto l'universo e quindi gli ha dato la possibilità di santificarsi. E il Cristo è il termine dell'evoluzione anche naturale degli esseri, l'evoluzione è santa. E allora sentiamo che cosa ci dice, e qui poi insomma leggiamo queste due pagine e poi lasciamo spazio alle domande. Che cosa ci dice Teilhard della santa evoluzione? Non aspettatevi un discorso scientifico. La mano di Dio su di noi. Il mondo è tuttora in creazione e in esso è il Cristo che si compie. Quando ebbi sentito e compreso questa parola, guardai e mi accorsi come in un'estasi che ero immerso in Dio mediante tutta la natura. tutta la rete inestricabile e opprimente dei legami materiali, tutto il plesso delle correnti fondamentali, quell'inconscio che ci condiziona per difendere la vita, erano di nuovo lì, davanti a me, come nell'ora del primo risveglio, ma animati e trasfigurati, poiché le loro servitù, il loro fascino, i loro innumerevoli richiami si rivelano al mio sguardo come illuminati, santificati, divinizzati, sia nel loro operare, sia nel loro divenire. Dio è ovunque, dice Sant'Angela da Foligno. Nel corso della crisi pagana scatenata in me dall'iniziazione cosmica, dopo la rivelazione iniziale del mio essere inglobato e trascinato nel seno del mondo, quella marginalizzazione di cui vi dicevo prima, mi sono disteso lascivamente nel gesto istintivo di un'autonomia stanca di sentirsi limitata e impotente. Purtroppo la divinità che mi era sembrato di intravedere allora era tentatrice e dissolvente. Il suo volto seduttore era solo la maschera di un pensiero assente e di un cuore vuoto. David Maria Turoldo dice a questo proposito che il peccato è il fascino del nulla. Un pensiero assente e un cuore vuoto. E la divinità che mi sembrava di intravedere era solo la maschera che copriva questo pensiero assente e questo cuore vuoto. Ora ritrovo la possibilità di abbandonarmi al mio primo impulso senza il rischio di diminuirmi né di stringere un fantasma. Ogni effluvio che mi attraversa, mi avvolge o mi avvince emana in definitiva dal cuore di Dio e alla maniera di un'energia sottile ed essenziale trasmette le pulsazioni della volontà di Dio. Ogni contatto che mi accarezza, mi stimola, mi urta, mi offende o mi spezza è quello della mano, multiforme ma sempre adorabile di Dio. Ogni elemento che mi costituisce è colmo di Dio. Abbandonandomi agli amplessi dell'universo visibile e palpabile, posso sentirmi in comunione con l'invisibile purificante e incorporarmi allo Spirito Immacolato. Dio vibra in seno all'etere, quel concetto che è stato superato, l'etere, eh? Dio vibra in seno all'etere e mediante l'etere si insinua sino al midollo della mia sostanza materiale. Per suo tramite tutti i corpi si congiungono, influiscono gli uni sugli altri e si sorreggono reciprocamente nell'unità della sfera totale, la cui superficie limite non può essere da noi immaginata. Dio lavora in seno alla vita, la aiuta, la solleva, le dà l'impulso che la spinge, il bisogno che la attrae, lo sviluppo che la trasforma. Io sento Dio, tocco Dio e vivo Dio nella corrente biologica profonda che circola nella mia anima e la trascina con sé. Dio traspare, si personifica nell'umanità. Io lo sopporto nel mio fratello, lo sento parlare negli ordini dei superiori e poi di nuovo, come in una seconda zona della materia, incontro e subisco il contatto dominatore e penetrante della sua mano, a livello superiore delle energie collettive e sociali. Più discendo in me e più trovo Dio nel cuore del mio essere. Più moltiplico i legami che mi attaccano alle cose e più da vicino mi stringe Dio. Dio che persegue in me un'opera lunga quanto la totalità dei secoli, l'opera dell'incarnazione del Figlio. Benedette passività che mi allacciate con ciascuna delle fibre del mio corpo e della mia anima. Santa vita, santa materia, mediante le quali, come mediante la grazia, attraverso queste cose, io mi trovo in comunione con la genesi del Cristo, non tutto fatto, con la genesi del Cristo. perché sperdendomi docilmente nelle vostre ampie pieghe, io mi immergo nell'azione creatrice di Dio, la cui mano, dalle origini, non ha smesso di plasmare l'argilla umana destinata a formare il corpo del Figlio. Io mi voto alla vostra dominazione, mi abbandono a voi e accetto, vi accetto e vi amo. Sono lieto che un altro, con la maiuscola, mi cinga e mi conduca ove non sarei voluto andare. Benedico le circostanze, i favori, le fatalità della mia carriera. Benedico il mio temperamento, le mie virtù, i miei difetti, le mie tare. Mi amo come mi sono ricevuto e come il mio destino a poco mi fa. Meglio ancora, cerco di indovinare e di sorprendere i soffi più tenui che mi sollecitano per spiegare largamente le vele nella loro direzione. Voglio che la mia anima sia una monade trasparente, flessibile, ubbidiente al volere divino che grava e impregna la natura. E in questa prima visione fondamentale si abbozza la riconciliazione del regno di Dio e dell'amore cosmico. Il seno della terra madre fa parte in qualche modo del seno di Dio. E con questo concludo la serata. Se avete delle domande, prego.
Molto buono, un uomo che sia arrivato a quelle altezze di pensiero, no? Poi è scomparso, non c'è più. Ci sarebbe neanche lo scritto, no? Ci ha lasciato qui. Pensa che altezza, in confronto siamo niente contro un uomo del genere. Eppure è cenere.
È cenere, già. Il suo corpo, sì. Ma la sua mente.
E quel pensiero non trasmesso. Se non fosse stato trasmesso, noi non avremmo neanche goduto di questo, no?
Ah, certo.
Ma la maggior parte dell'umanità non arriva a quel livello. No? Siamo tutti animali soltanto in confronto.
E siamo in divenire, no?
Chiaramente. È in divenire, sì. Quindi... Ma nel divenire qualcuno diviene. Tutti gli altri sono. Io sono là.
Beh, gli stimoli e le provocazioni di Teilhard qui ci sono, stasera, sì, per cui...
La legge dei numeri, tanti qualcuno...
Ma sì, anche la complessità, sì, ognuno... Ma... Nel numero viene fuori il Teilhard.
Credo che ricordo un concetto, sostanzialmente, nella mia pochezza. È inutile criticare l'attualità, perché tanto siamo davvero in evoluzione, quindi il confronto col passato è inutile, tanto sappiamo che stiamo crescendo. Altri dopo di noi criticheranno forse quello che noi abbiamo fatto e così andare avanti. Ma tanto è una crescita continua, inarrestabile, sostanzialmente. Le testimonianze, come ci ha lasciato Teilhard o qualche un altro, le prendiamo atto. Forse le evolviamo, perché qualcuno ci sta lavorando, continuiamo a evolverle, però camminiamo. Non possiamo fermare nulla, sostanzialmente. Questo è l'unica, un concetto che mi è chiaro, che spero.
Ed è un concetto... importante. A me è capitato di scrivermi una frase, perché insomma mi capita ogni tanto di riflettere, di metterci qualche appunto, perché altrimenti, e ho scritto che è ora di finirla di passare da uno status quo all'altro millantando ritualità migliori, no? Quindi cosa me ne faccio di passare da una religione a un'altra che mi propongono semplicemente dei riti diversi, delle profondità?
No. Cambia la forma ma non i concetti.
Già, perché la religione tende a stabilizzare una statica e a dire che il mondo è sempre uguale a se stesso. In realtà non è così. Perché la verità è talmente incommensurabile che noi non possiamo pensare neanche lontanamente di avere qualcosa in mano di definitivo, ma possiamo soltanto pensare di incorporare in noi qualche piccola briciolina di verità in più, no? Quello che vi dicevo prima, che il successivo ingloba o falsifica il precedente. È il compito della nostra vita. E quindi il concetto che forse destabilizza molto, e che magari domenica ha destabilizzato qualcuno per chi c'era, è quello del divenire, della realtà in processo, della salvezza che viene da Gesù, che non è la bacchetta magica, ma è una salvezza che è una chiave di lettura per interpretare i contesti dove viviamo e per essere di più noi stessi, in maniera da entrare in una relazione evolutiva più profonda con Lui che viene verso di noi, per fare più strada. Ma è richiesto il nostro impegno, è richiesta tutta la nostra consapevolezza, tutto il nostro corpo, no? È richiesto proprio l'attraverso, non lo star lì a guardare per aria, ma il mettersi in gioco, il passare attraverso, lo diceva, no? Lui che a un certo punto che parlava della sua carriera, dei suoi limiti, ecco, no? Queste cose qua. Ecco, si tratta di attraversarci per poter essere attraversati. Perché se noi non ci mettiamo in questa dinamica, è inutile, lo spirito che ci è stato promesso con la Pentecoste batte contro una roccia e casca per terra e se ne va. Cioè, se uno non si è attraversato in maniera da avere quella disponibilità per essere attraversato a sua volta, non c'è salvezza, non si va da nessuna parte. Il nostro compito è quello di attraversarci per essere attraversati. Poi Dio fa quello che vuole, perché noi non siamo Dio. Ma quello che percepiamo è che siamo in divenire, c'è poco da fare. E quello che abbiamo conquistato ieri dobbiamo consolidarlo oggi per poter conquistare qualcosa di più. Perché se smettiamo di progredire, l'involuzione è lì che è, con la bocca aperta. Ecco, così.
Grazie.
Prego. Allora, se non ci sono altre domande, niente, vi dico che questa. Prego.
Allora, questo di in che rapporto è, perlomeno Tia, come lo, o forse in altre parti penso, lo relaziona a quelli che sono poi concetti teologici, perché per esempio di fede, speranza, carità, cioè bisogna che ci sia un rapporto, se no altrimenti cioè, qui ci troviamo di fronte a un intellettualismo soltanto, perché il concetto di divinità è un concetto intellettuale, insomma, ecco. Per la vita e penso anche per il Cristo non sia di per sé così significativo, quindi bisogna riuscire a collegare, e sicuramente Dio l'ha fatto secondo me, questo divenire a quelli che sono poi i concetti teologici, che restano i concetti teologici fondamentali.
Sì, certo, qui si batte molto sul chiodo della costituzione della monade. Se io non sono un plasma di indifferenziato, se dal molteplice, come che un'idea di Diteia, ho costruito qualcosa, sono diventato questa monade che è in grado di stare in piedi da sola, pur nella marginalità, no? Quindi non più l'antropocentrismo, ma una monade che è in grado di porsi davanti all'universo. Ma la monade di per sé è comunque molto debole. Se non entra in una rete di relazioni, allora certamente il discorso del divenire e del processo, ma in relazione evolutiva con gli altri e con Dio. L'attraversarsi vuol dire: uomo, conosci te stesso e realizza te stesso. Questo è l'attraversarsi. per non essere degli alienati. Ma nel momento in cui io mi sono attraversato, sono pronto, in maniera matura e forte, importante, sono pronto a farmi attraversare dall'energia di Dio, ma dall'energia delle altre monadi, per fare questa rete di relazioni. Cioè, la verità la si decodifica un pochino, o si vive l'incarnazione di Dio all'interno della noosfera. E la noosfera è lo strumento che permette questa vita spirituale. La vita biologica si mantiene all'interno della biosfera per quegli equilibri che dicevamo prima, tra specie diverse. Senza biosfera non si illuda nessuna finanza di mantenere la vita biologica. O non gli interessa più la vita biologica, o non creda che distruggendo la biosfera in qualche altra maniera mantiene la vita biologica. Non si mantiene. Allo stesso modo, la vita spirituale, se non è inserita in una noosfera, in una sfera dello spirito, del pensiero, cioè se in una rete di relazioni, non può vivere. Però perché sussiste una rete di relazioni, ci vanno dei nodi che sono consistenti, delle monadi che sono consistenti, che si sono attraversate, che hanno fatto questo processo di crescita e di maturazione. Allora sono in grado di entrare in relazione con gli altri. E questa è poi la dimensione del dono. Quando si entra in una rete di questo genere qui, dove l'asse portante è il dono e dunque la carità e l'amore, che vengono vivificati dall'idea di Dio e quindi è la fede e la speranza di questo flusso continuo di energia che viene da Dio, allora quando si è in questa dinamica qui, le dinamiche finanziarie scompaiono o tornano ad essere degli strumenti al servizio di una realizzazione di ben altre cose. Ma se non esistono queste cose qui, e se non esiste dunque questa vita spirituale, chi prende sopravvento? Sono le dinamiche finanziarie, vinceranno loro. Perché la crisi di modello che noi stiamo vivendo non la si supera con delle idee o con pochi euro sparsi a pioggia, la si supera con una spiritualità nuova e con questa rete che si è detto prima. E questo è il grosso sforzo, sarebbe questa la testimonianza che dovrebbero dare i cristiani, no? Al di là delle ritualità. Ecco perché si dice che torno su delle cose che io ripeto, perché io ho un profilo un po' ossessivo e poi mi mantra, no? Ma dico che i cristiani, o tutti insieme, penso proprio alla messa, per non parlare di altre ritualità, a questa ritualità centrale, chiamiamola così, i cristiani tutti insieme, in comunità, quelli che stanno tra i banchi e il prete che sta all'altare, che è un cristiano come gli altri, se tutti insieme, non vado a sentir messa, lui che recita e io che ascolto, siamo dei poveri imbecilli se facciamo così, ma siamo insieme in comunità, che cerchiamo di aprire degli spazi d'immenso, perché tutti noi possiamo illuminarci dell'infinito. Scusate, giusto il contrario. Tutti noi dobbiamo avere degli spazi di infinito perché possiamo illuminarci dell'immenso, che è Dio. Sono queste poi le logiche. Allora, quando le ritualità sono di questo tipo qui, quando le ritualità aprono e tengono aperti questi spazi di infinito, sono buone, perché non mi portano a uno status quo, ma mi portano verso quel fuoco che anima tutta la mia vita, che la trasforma e la trasfigura. E allora io non devo passare da uno status quo all'altro millantando ritualità migliori. Non me ne faccio un bel niente nel 2014. Perché, viva Dio, il cammino intellettuale, il cammino spirituale sono stati di un tal livello che abbiamo bisogno di più, di oltre, di qualcosa di più intenso, di più profondo. E allora le ritualità fini a se stesse cominciano a mostrare la corda. Ma è compito di tutti i cristiani che lavorano fra di loro di cercarle queste strade, no? Di camminare insieme, come abbiamo sentito, con Dio, con le energie che ci arrivano da Lui. Allora la prospettiva diventa tutta un'altra. È il tempo delle contaminazioni, è il tempo delle discontinuità ed è anche il tempo dell'autenticità. Cioè, ormai siamo chiamati a metterci in gioco con tutta la nostra intensità, con tutta la nostra autenticità, perché tutto intorno a noi si sta smontando tutto. Siamo in una transizione di fase e quindi non abbiamo più un equilibrio consolidato. Dobbiamo costruire qualcosa di nuovo, e se non si fa un cammino spirituale, il qualcosa di nuovo non viene fuori. Questa è la premessa, la messa sul mondo che leggeremo la prossima volta.
Togliamo la parola perché
grazie.
Grazie.
Ciao. Grazie.